conosciuto anch'io quando giovane nel 76 da San Francesco da Paola, mi hanno mandato a Sant'Anna, vice parroco, e abbiamo vissuto 5 anni insieme, oltre che di amicizia anche di lavoro insieme, per le famiglie, per i ragazzi, nei campi, eccetera. Abbiamo insieme composto anche un po' di musica e di bellezza, di cui speriamo che nei granai del cielo qualcosa il Signore abbia messo. E, bene, stiamo svolgendo un tema, che è il tema della bellezza, andando a chiedere alle varie competenze, persino alla fisica, se è bella, e poi lo chiediamo al filosofo e poi al teologo. Ecco, siamo alla ricerca della bellezza perché ne siamo attratti, e tutto ciò che ci spinge alla bellezza, che ci attrae, sia benvenuto. Grazie a Rodolfo Venditti.
Ricordata che devo fare da tecnica.
Già.
Collabora
se sono capace, l'ho fatto solo una volta, quindi se faccio dei pasticci.
Molto bello un ciclo di incontri sulla bellezza, molto bello. E indubbiamente in questo ciclo avete dato un posto alla musica, giustamente. Perché la musica è una delle forme d'arte più alte. La musica è un linguaggio che non ha bisogno di traduttori. È un linguaggio che arriva direttamente all'anima, ecco, che coinvolge, colpisce, commuove direttamente, senza il bisogno appunto di un intermediario. Sì, c'è l'esecutore, d'accordo, ma l'esecutore fa parte di questo processo di creazione della musica. Perché la musica vive e scompare nel momento stesso in cui viene prodotta. E ci sono alcune considerazioni molto interessanti. Io ve ne porto una di un grande direttore d'orchestra italiano, purtroppo scomparso alcuni anni fa, il quale non era soltanto musicista e musicista, compositore, direttore d'orchestra, è stato un grande direttore d'orchestra, ma era anche medico. Si tratta di Sinopoli, di Giuseppe Sinopoli, il quale nel novembre 2000 scrisse una lettera ai degenti del Policlinico Gemelli di Roma, in cui aveva lavorato come medico, e in questa lettera diceva che nella musica si compie un salto misterioso, sono sue parole. Quel che noi ascoltiamo è immateriale. E nell'attimo stesso in cui lo percepiamo, sparisce per diventare memoria. E infatti la musica si dissolve nel momento stesso in cui viene prodotta, no? E noi ne conserviamo il ricordo nella memoria. E la musica è un discorso, La musica fa un discorso. Ecco, e allora noi seguiamo questo discorso e imprimiamo nella memoria le frasi precedenti per cogliere la continuità con le frasi successive. E aggiunge Sinopoli: la musica è il segno sublime della nostra transitorietà. La musica, come la bellezza, risplende e passa per diventare memoria, la nostra più profonda natura. il superamento del dolore, scriveva dei malati, è necessario perché la nostra vita riacquisti il senso della bellezza. Forse la musica, con la sua impalpabile bellezza, ci può ascoltare. Voglio dire, scusi, ci può aiutare. E prendo un'altra frase di uno scrittore dell'Ottocento, un giovane scrittore romantico, morto giovanissimo, a 25 anni, che però ha ispirato con i suoi scritti i primi grandi musicisti romantici, sapete, la generazione romantica, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Chopin e poi via via. E questo musicista, che si chiama Wackenroder, scrisse nessuna arte umana può rappresentare con parole dinanzi ai nostri occhi lo scorrere di una massa d'acqua variamente agitata secondo tutte le sue mille onde, ora piatte, ora gibbose, impetuose, schiumanti. E ugualmente avviene con la misteriosa corrente che scorre nelle profondità dell'anima umana. La parola enumera, nomina e descrive le trasformazioni di questa corrente, servendosi di un materiale a questa estraneo. La musica invece ci fa scorrere davanti agli occhi la corrente stessa. Cioè, la musica è vita che scorre, come la corrente è acqua che scorre, no? E quindi, ecco, è una bellezza particolarissima, è una bellezza che, come dicevo poco fa, direi ci coinvolge pienamente, direttamente, senza bisogno di interpreti. Allora io ho scelto per questo nostro incontro una serie di brani musicali che secondo me sono particolarmente belli ed esprimono particolarmente l'animo di chi li ha composti, l'animo del compositore, e facciamo una serie di assaggi, saranno solo frammenti, e ve ne chiedo scusa perché non abbiamo il tempo di ascoltare dei pezzi completi, soltanto dei frammenti, per prendere gusto, ecco, alla bellezza di questa musica, passando fior da fiore a un'antologia di vari grandi compositori, e cominciamo da Vivaldi. Antonio Vivaldi è un grande compositore italiano, vissuto nel Settecento, nato alla fine del Seicento e morto nel 1740. E voi sapete che Antonio Vivaldi è un genio veneziano, apparteneva a una famiglia veneziana, era un veneziano doc, ecco. E visse e crebbe in questa città gustando e imparando a gustare tutte le bellezze di questa città unica al mondo, no? Bellezze naturali, bellezze architettoniche, bellezze pittoriche, bellezze del dialetto veneziano, bellezze musicali, ecco, ha una storia la musica veneziana, ecco, a cominciare dai Gabrieli, Andrea e Giovanni nel Cinquecento, poi tutta la discesa a Venezia di grandi musicisti fiamminghi, e poi Palestrina, adesso mi sfugge il cognome di quell'altro, ma che a Venezia vennero e alcuni di loro vissero, ecco. E quindi nella musica di Vivaldi c'è questa luminosità, ecco, i colori di Venezia, ecco. E allora ascoltiamo l'inizio di uno dei suoi concerti per piccola orchestra, ecco, di archi con accompagnamento di clavicembalo, Vivaldi fu per molti anni maestro di un gruppo di ragazze. Sapete che a Venezia c'erano vari ospizi per ragazzi, per bambini e bambine che erano o abbandonati o colpiti da handicap, e a spese della Repubblica di Venezia venivano ospitati in questi ospizi che si chiamavano allora ospedali, ospedale da ospite, da ospitare, e venivano educati ad una, a leggere e a scrivere, poi a imparare un mestiere. Chi aveva delle doti musicali imparava a suonare uno strumento, chi aveva una bella voce imparava il canto, e Vivaldi fu per anni e anni maestro di questa piccola orchestra di pute, così le chiamavano affettuosamente i veneziani, le nostre ragazze, che davano dei concerti che a quell'epoca furono famosi, per cui tutti i turisti stranieri che scendevano a Venezia non mancavano di andare a sentire un concerto delle pute di Vivaldi, concerto che si svolgeva in quella chiesa dell'ospedale della Pietà, Santa Maria, appunto la Madonna della Pietà, che c'è tuttora lungo la riva degli Schiavoni, c'è quella chiesa in cui Vivaldi dava i concerti delle sue ragazze. Allora ascoltiamo l'inizio, il primo tempo, di un concerto numero 3 dell'estroarmonico. L'estroarmonico è una raccolta di concerti vivaldiani, primo tempo allegro, c'è tutta la luminosità di Venezia qui. Avete apprezzato, no? L'impeto, l'energia. Massimo Mila, che fu un grande critico musicale torinese, ebbe a dire della musica di Vivaldi che è come sangue che scorre in un organismo robusto, ecco, ben piantato, ecco. Cioè c'è una vitalità qui dentro, c'è una capacità di esprimere la vita, la bellezza della vita, le gioie della vita, ciò che la bellezza in Venezia può offrire, ecco, Vivaldi l'ha veramente colta. Ha scritto anche molta musica sacra Vivaldi. Vivaldi era cristiano, era anzi prete, lo chiamavano il prete rosso perché aveva i capelli fulvi, ecco, prete rosso. E quindi scrisse anche molta musica religiosa, ma non è sulla musica religiosa che io indulgo questa sera. Proprio voglio far sentire e gustare la bellezza di alcuni brani musicali che, pur non essendo orientati ad esprimere il rapporto dell'uomo con Dio, tuttavia esprimono questo dono di Dio della vita, questo dono di Dio della bellezza, la bellezza della musica che riassume tutte le bellezze del creato, proprio perché ha la capacità di esprimere le voci più diverse della natura, degli animali, degli strumenti, dell'uomo, eccetera, no? Ecco. Allora passiamo a un altro grande musicista della stessa epoca, furono contemporanei, Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach è un universo vastissimo. Qui ci troviamo di fronte, non dinanzi, ci troviamo di fronte dinanzi a un cristiano autentico, non un cristiano cattolico, ma un cristiano luterano, era nato nella Germania orientale, dove aveva predicato 200 anni prima Lutero, e dove era nata la Riforma, e Bach visse il suo cristianesimo luterano con intensissima fede. E la sua musica è una documentazione vastissima di questa sua fede, che disse molto per di musica sacra. Ma io vorrei farvi sentire un pezzo di musica non sacra, di musica profana, che però contiene in sé un afflato religioso così intenso che ha ispirato a secoli di distanza un altro musicista che ha composto un'Ave Maria famosissima e indimenticabile, l'Ave Maria di Gounod. L'Ave Maria di Gounod non è una creatura esclusiva di Gounod, perché Gounod ha preso ispirazione da un brano di Bach e un brano per clavicembalo. Bach scrisse, era anche lui insegnante di musica, e siccome ebbe una famiglia molto numerosa, Bach ebbe 21 figli, da due mogli, perché rimase vedovo a un certo punto con dei bambini piccoli e ritenne di risposarsi, e quindi da questi due matrimoni ebbe complessivamente 21 figli, molti dei quali morirono molto piccoli, allora la mortalità infantile era altissima. Alcuni dei quali però divennero anch'essi dei musicisti di notevole livello, per esempio uno dei figli di Johann Sebastian Bach fu Johann Christian, il quale divenne un grande musicista del suo tempo, divenne quello che venne chiamato poi il Bach di Londra, perché si stabilì poi in Inghilterra. Bach invece visse la sua vita tutta in Germania, non uscì mai dalla Germania, a differenza di altri musicisti che viaggiarono molto, e voglio farvi sentire questo brano, che è breve, quindi non ci impegna per molto, è un brano per clavicembalo, è un brano di un'opera che si chiama Il clavicembalo ben temperato, no? Dove c'è una... questo brano è un brano di arpeggi, no? E per insegnare ai suoi figli a suonare il clavicembalo, che come sapete è il progenitore del pianoforte, no? E in questa dolcissima arpeggiatura di note è nascosta una melodia che poi Gounod espliciterà nella sua Ave Maria di Gounod. Ecco, ascoltiamo adesso questo Bach, questo brano del clavicembalo ben temperato, cercando di cogliere attraverso questi arpeggi, che sono un esercizio, no? Per i figli, cogliere in nuce, ecco, e quindi proprio nella sua sostanza iniziale, così il motivo che poi verrà sviluppato nell'Ave Maria di Gounod. Ascoltiamo. stupendo, no? Stupendo. Ecco, voi cogliete in questa serie di arpeggi, proprio un esercizio, cogliete già in germe il canto dell'Ave Maria, che poi uno, prendendo spunto da alcune di queste note, metterà in musica più ampiamente, svilupperà, eccetera, no? Anche Bach scrisse molta musica religiosa, era un credente tutto d'un pezzo, il grande Bach, e sui suoi spartiti scriveva sempre una frase di dedica al Signore, ecco, di dedica al Signore. E passiamo ad un altro musicista del Settecento, Franz Joseph Haydn. Franz Joseph Haydn fu maestro niente meno che di Mozart, ecco, quindi pensate un po', era un ragazzo che aveva nato in un piccolo villaggio dell'Austria meridionale, ai confini con l'Ungheria. L'Ungheria faceva allora parte dell'impero asburgico, vero, con capitale Vienna. Haydn, ragazzino di famiglia umilissima, aveva una bella voce e una tendenza alla musica, così che un maestro di musica che era venuto da Vienna per cercare qualche ragazzino che avesse una bella voce da far entrare nel coro di voci bianche della cattedrale di Vienna, sentito questo ragazzo, disse ai suoi genitori: lasciate che venga a Vienna, entrerà in un collegio, studierà, potrà diventare anche poi un musicista. E fu così. Haydn si trasferì a Vienna, entrò in questo collegio di giovani, di ragazzi che studiavano coro nella cattedrale di Vienna. E poi, quando la voce cambiò, non poteva stare più nel coro di voci bianche, si trovò nella Vienna, capitale dell'impero asburgico, a cercare una sistemazione, un posto. Intanto aveva conosciuto molta bella musica, aveva imparato a suonare strumenti, aveva anche cominciato a comporre qualche cosa, affittò una soffitta, portò un piccolo clavicembalo e lì si esercitava, dava lezioni, eccetera, cercava di sbarcare il lunario in questo modo. Ebbe poi un colpo di fortuna, perché in quel palazzo in cui si aveva affittato la soffitta abitava niente meno che il grande poeta Metastasio, questo poeta italiano che aveva avuto tanta fortuna in Austria ed era diventato poeta di corte alla corte degli Asburgo, quindi una personalità importantissima a Vienna. E Metastasio ospitò per un certo periodo un italiano, un musicista italiano, Porpora, il quale sentiva da questo alloggio di Metastasio, su dalla soffitta, arrivare delle note, e incuriosito domandò a Metastasio: ma chi è che suona? Ma è un ragazzino che, insomma, un adolescente, insomma, che cerca di sparcare il lunario. Ma vorrei conoscerlo, disse Porpora. Volle conoscere Haydn, che era diventato uno spilungone magrissimo, sempre affamato, vero? Come lo sono i ragazzi di 17-18 anni, ecco. E fu colpito dalla preparazione di questo ragazzo e gli propose di entrare al suo servizio. E mi accettò. E al servizio di Porpora fece delle grosse esperienze musicali, anche molte conoscenze di importanti famiglie dell'aristocrazia dell'aristocrazia viennese, e pertanto si fece strada a Vienna, divenne direttore d'orchestra, compositore molto stimato, molto famoso. Era un uomo molto, molto amabile, molto ricco di umorismo, gli piaceva molto scherzare, e attraverso la sua musica fece anche molti scherzi, insomma. Per esempio, la sinfonia La Sorpresa è stata scritta ed è chiamata così perché c'è a un certo punto incomincia un movimento di questa sinfonia in modo molto sottovoce, molto lento, molto... poi improvvisamente esplode un accordo fortissimo che fa rimbalzare sulla sedia gli astanti e fu uno scherzetto di Haydn che vedeva che ai suoi concerti c'era sempre qualcuno che sonnacchiava, anche perché i concerti nei salotti o nelle aule da concerto avvenivano spesso alla sera dopo pasti abbondanti e bevute notevoli, quindi c'era qualcuno e allora lo scherzo, no? Così altri scherzi, ecco, tanti scherzi. Ecco, voglio farvi sentire una cosa stupenda di Haydn, stupenda, ed è la sinfonia. Le sinfonie di Haydn, che sono più di 100, hanno, molte di esse hanno un titolo che o è stato dato loro da Haydn o è stato dato per alcune circostanze esteriori, tipo quella della sorpresa, no? Perché poi la tradizione le ha battezzate in un certo modo, ha dato un nome, eccetera. Ecco, questa vi faccio sentire il secondo tempo della sinfonia La Pendola. Perché La Pendola? Perché nel secondo movimento, che è un movimento lento, Haydn segue il ritmo della pendola, un ritmo regolarissimo, quello del pendolo che batte. Oggi i pendoli non sono più diffusi, ma io ricordo che mio nonno era notaio e aveva nel suo studio un pendolo, no? Anzi, più di un pendolo. Ricordo che mio suocero, nella sua casa di campagna, teneva dei pendoli e amava farli suonare tutti insieme, insomma, che fossero ben sincronizzati, ecco. E il pendolo esprime la civiltà di secoli passati, ecco. Ecco, qui la pendola è una melodia squisita, stupenda, che vi faccio ascoltare, e che sul ritmo del pendolo esprime una dolcezza, una serenità, una bellezza, ecco, la bellezza, ecco, la bellezza. Ascoltiamo.
Thank you.
quella nota lunga dell'amore. Quanta grazia, quanta bellezza, nobiltà. Sospendere per poter andare avanti, ecco. E che veniamo a Mozart. Mozart ha tante cose bellissime. E è stato un genio che ha costituito un po' una cerniera, ecco, tra il vecchio mondo classico e il nuovo mondo musicale romantico, ecco. In Mozart c'è tutto il classicismo di Haydn, ma c'è anche l'intelligenza che sa cogliere i primi accenni di romanticismo, alla fine del Settecento, un periodo in cui si va diffondendo, ecco, il romanticismo in letteratura, poesia, musica, ecco. E Mozart vive nella seconda metà del Settecento, nasce nel 1756, morirà nel 1781, ecco, anzi, perdon, 91, e quindi 36 anni. E quindi ha questa maturità del classicismo, ma al tempo stesso ci sono alcune intuizioni che preludono il romanticismo che sta sviluppandosi, che poi troverà i suoi primi frutti musicali in Schubert, Schumann, Mendelssohn, Chopin. Ecco. Allora vorrei farvi ascoltare di Mozart un brano che io trovo bellissimo, bellissimo. È un brano di un concerto per pianoforte e orchestra. Mozart ha una produzione vastissima, ecco, nei pochi anni che ha vissuto ha avuto una produzione immensa, e ha scritto, sinfonie, ha scritto sonate per pianoforte e violino, ha scritto delle opere liriche, ha scritto sinfonie e ha scritto dei concerti per pianoforte e orchestra, in cui, come sapete, il concerto per strumento solista, pianoforte, violino, violoncello, trombo, che so io, è impostato su un rapporto dialogico tra il solista, in questo caso il pianoforte, e l'orchestra. E qui vi faccio ascoltare il secondo tempo del concerto per piano orchestra K488. Le opere di Mozart sono numerate secondo un catalogo che è stato il primo grande e ufficiale catalogo delle opere di Mozart, che era stato allestito dal musicologo Köchel con la iniziale K, e quindi il catalogo Köchel si indica con la iniziale K e poi un numero d'opera. Questo è il K488 e è un dialogo tra piano e orchestra, un dialogo sublime, un dialogo dolente, un dialogo che a me fa pensare che Mozart, quando scrisse questa musica, volesse ricordare la grande disgrazia che aveva avuto a 20 anni, quando è andato a Parigi in cerca di successi e di affermazioni, accompagnato da sua madre, la madre gli era morta a Parigi, ecco. e papà non aveva potuto accompagnarlo perché era impegnato a Salisburgo, lui era musicista nell'orchestra del principe di Salisburgo e aveva accompagnato il bambino e il ragazzo in tanti viaggi in Europa, ma non aveva potuto andare a Parigi in quell'occasione lì. E allora c'era andata la madre, e la madre, sta povera donna popolana, pensate cos'era viaggiare allora, si viaggiava in carrozza, tirata da cavalli, su strade che non erano certo asfaltate, in carrozze che non erano né riscaldate d'inverno né condizionate d'estate, quindi vite da cani proprio, in cui ogni 30-40 chilometri bisognava cambiare i cavalli, e quindi fermarsi in una locanda, dormire lì e ripartire poi il giorno dopo, insomma, viaggi lunghissimi e penosi. Ecco, e questa madre gli muore fra le braccia, in solitudine, ed è per lui straziante nell'epistolario di Mozart, perché è molto importante per capire la musica di questi grandi compositori, conoscere, leggere i loro diari, i loro epistolari, perché esprimono i sentimenti del musicista e quindi ci offrono una chiave per capire certi brani di musica che essi hanno composto, no? Ebbene, questo brano mi fa pensare al dramma di questo ragazzo che scrive al padre e gli annuncia la morte della mamma, la cui salma non può essere portata sepolta a Salisburgo, dovrà essere sepolta lì a Parigi. Pensate un po', con le carrozze di allora, trasportare una cassa da morto, insomma, non era materialmente possibile. E quindi questo senso di lutto, e ad anni di distanza mi pare di risentire il ricordo di quel dramma, ecco, nel canto di questo pianoforte così pieno di esitazioni e in un dialogo così affettuoso e così dolce con l'orchestra. Ascoltiamo. Riprendere la camera, se possibile.
Sì,
avete sentito com'è squisita questa musica, di una bellezza intima, piena di nostalgia, di raccoglimento, un dialogo che è quasi un pianto, no? Questo è uno degli aspetti di Mozart. Anche qui c'è una bellezza suprema, proprio. Sono di quelle cose, quei vertici che la musica tocca, no? E passiamo a un altro grande musicista, Ludwig van Beethoven. E questo è stato veramente un preromantico di grande polso. Ecco, un uomo che, la cui musica è stata fondamentale, ecco, nella storia della musica, è una cerniera, ecco, tra il mondo classico e il mondo romantico, ecco, ma una cerniera molto robusta, fortissima, ecco, intensa, che ha saputo dare una grande spinta, ecco, il romanticismo. Beethoven ha avuto una vita, come voi sapete, molto infelice. Morta lì la mamma quando era giovanissimo, si trovò con un padre alcolizzato e due fratelli minori da gestire. E fu tremendo per lui, ecco, questo dover uscire alle sere, andare alla ricerca del padre nelle varie bettole, trovarlo ubriaco, caricarselo sulle spalle e portarselo a casa, ecco, questa vita durissima che lo ha temprato, ecco. Al tempo stesso l'occasione di avvicinare il mondo della cultura, perché entra in una famiglia dove c'erano dei figli piccoli che avevano bisogno di un maestro di musica e lui era già in gamba, e quindi entra in questa famiglia come maestro di musica di questi ragazzi e partecipa un po' alla vita di questa famiglia, dove si tenevano dei salotti, vero, di alta cultura, in cui si parlava di poesia, di musica, di filosofia, e quindi, ecco, questo essere, venire immerso nel contesto culturale del suo tempo, no? E quindi incominciare ad appassionarsi ai grandi ideali che allora giravano in Europa. Pensiamo che si preparava la rivoluzione francese. Beethoven è nato nel 1770, quindi aveva 19 anni quando scoppiò la rivoluzione francese, e per lui ebbe anche la vicinanza di persone, appunto, colte, che lo aiutarono, gli offrirono la chiave per capire ciò che andava succedendo in Europa, questi nuovi ideali di libertà, di eguaglianza, di fraternità che cominciavano a circolare nell'Europa, e quindi è diventato un appassionato, ecco, di questi ideali, e la sua musica diventerà proprio un manifesto, ecco, della dignità dell'uomo, della sua libertà, della fratellanza umana, e quindi la sua musica diventerà uno strumento educativo formidabile, ecco. Per me è stato importante incontrare a 16 anni la musica di Beethoven, è stato importante, come è stato importante incontrare un prete nella mia giovinezza, come è stato importante incontrare un certo professore di lettere, come è stato importante incontrare una cerchia di amici con i quali poi abbiamo fatto un cammino, ecco, nella giovinezza. E quindi importante perché è un elemento che aiuta a formarti. Beethoven era un credente, anche se le batoste che ha avuto, hanno avuto, gli hanno creato dei disorientamenti, ma lui il Vangelo lo leggeva, ecco, lo meditava, e nel suo epistolario, sono lettere stupende, insomma, che esprimono fino alla sua fede, e la sua musica è molto spesso espressione di una fede profonda. Non ha scritto molta musica sacra, sì, ha scritto due messe, tra cui la Missa Solemnis, che è un capolavoro insuperabile, è vero, ma ha scritto soprattutto musica sinfonica, musica pianistica, ma in cui ha espresso i sentimenti, ecco il linguaggio, la bellezza di comunicare attraverso la musica, no? I suoi sentimenti, e sono sentimenti formativi, ecco. Se pensate poi che verso i 30 anni ha avuto i primi prodromi di una sordità che andò procedendo inesorabile e che lo portò a una sordità completa, pensate che cos'è per un musicista che vive di musica, cioè vive nel mondo dei suoni, essere da una malattia di questo genere totalmente isolato dal mondo dei suoni, murato nel silenzio. Ecco, la forza d'animo che ci vuole per vincere una disgrazia di questo genere e per continuare a comporre. I suoi più grandi capolavori egli li ha composti in piena sordità e non li ha mai potuti sentire fisicamente. Un grande musicista, la musica l'ha nella testa e la crea scrivendola sul pentagramma, cioè sulla carta da musica, non ha materialmente bisogno di sentirla fisicamente. Però che tremenda sofferenza non poter sentire i propri capolavori, che tremenda sofferenza in teatro, in prima fila alla prima esecuzione della Nona Sinfonia, che è il suo straordinario capolavoro, e alla fine il teatro quasi crolla dagli applausi, ma Beethoven non sente nulla, devono prenderlo per le spalle e voltarlo verso il pubblico perché si renda conto che la sua sinfonia trionfa, ecco, che è stata accolta con entusiasmo, ecco. Ora un uomo di questo genere che vince questo terribile handicap e che riesce ancora a comunicare attraverso la musica con l'umanità e a dire delle cose formidabili all'umanità, come lo dice per esempio la Nona Sinfonia, soprattutto con quell'inno alla gioia, è vero, che è il finale di questa sinfonia, ecco, è un educatore, un uomo di questo genere, è un educatore. E allora voglio farvi sentire un brano che è una bellezza non di quelle che abbiamo sperimentato finora, una bellezza forte, dura, la bellezza del coraggio che vince le difficoltà e che vuol farcela nonostante tutto. Questa bellezza è quella dell'inizio della Quinta Sinfonia, la Quinta Sinfonia di Beethoven, che è la sinfonia chiamata Sinfonia del Destino, perché inizia con alcuni accordi fortissimi che, quando gli domandarono che cosa aveva voluto dire con questo inizio così di questi colpi fortissimi, rispose, glielo domandarono per iscritto naturalmente perché era completamente sordo e quindi comunicava attraverso, gli dovevano scrivere le domande e lui rispondeva e poi lui faceva le domande e gli altri gli rispondevano scrivendo su biglietti, e rispose: così il destino bussa alla porta della vita dell'uomo. Ecco. Sentiamo questo inizio drammatico della Quinta Sinfonia di Beethoven. lottare contro l'avversità, vincere con la forza dello spirito. E passiamo a un altro brano, questo totalmente diverso, che ci dà, direi, un altro versante della sua vita, ed è la famosa sonata per pianoforte denominata Al chiaro di luna. Beethoven scrisse molte sonate per pianoforte e sono tutti capolavori splendidi. Ecco, ad alcune è stato dato un nome, non da lui ma dai critici, dal pubblico. Per esempio questa sonata è denominata Al chiaro di luna. Perché? Perché un poeta tedesco, ascoltando questa sinfonia, disse: ma ecco, pardon, sinfonia, questa sonata, nell'ascoltare il movimento che adesso ascolteremo, che è il secondo tempo di questa sonata, disse: ma ecco, ascoltare questa musica mi sembra di essere sulle rive del Lago dei Quattro Cantoni, che, come sapete, è uno dei più belli e famosi laghi della Svizzera, sul quale si affaccia quella splendida città che è Lucerna. E mi sembra di essere sul Lago dei Quattro Cantoni in una notte di luna e di vedere le onde increspate che luccicano al chiarore dei raggi lunari. Ecco, da questa espressione di questo poeta è nata questa denominazione sonata Al chiaro di luna. Adesso noi la ascoltiamo perché è una sonata intima, così diversa dalla Sinfonia Quinta che abbiamo assaggiato. Assaggiamo ora un clima totalmente diverso, è un clima molto intimo, raccolto di un uomo. In quel momento Beethoven era innamorato, e quindi di una interiorità, di una intensità di sentimento molto grande. Ecco, lo ascoltiamo in queste terzine della sonata. Si sente bene? Thank you. sentite che veramente siamo in un'atmosfera totalmente diversa da quella dei classici del Settecento. Siamo in un'atmosfera che è romantica, no? Beethoven visse a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento, nato nel 1770, morì nel 1827, quindi a 57 anni, e quindi a cavallo tra questi due secoli, e tenne a battesimo, diciamo così, il romanticismo, perché uno Schubert, che nacque nel 1797 e quindi era giovanissimo quando Beethoven era maturo, Schubert guardò a lui come un modello. Ecco, la musica romantica di Schubert, che fu il primo grande musicista romantico, risente assai, ha preso molto da Beethoven. Ecco. E allora passiamo al romanticismo. Io ho solo più un quarto d'ora, credo, perché dunque alle 19 chiudiamo.
Sì,
ecco. 19 chiudiamo. Allora.
Il convento, altri devono.
Sì, certo. Va bene alle 7 chiudere? Sì. Va bene a chiudere alle 7?
Sì.
Allora. Com'è? Non so, anche a me piacerebbe, ma insomma siamo sempre un po' schiavi del tempo, ecco. Sì, io ho messo in programma anche Schubert, ma tra poco. Prima volevo farvi ascoltare un altro romantico, Robert Schumann. Voglio farvi ascoltare un bellissimo brano di Schumann, anche qui la bellezza quindi è in gioco, un bellissimo brano di Schumann che è tipicamente romantico, ma che spesso viene eseguito fuori dallo spirito nel quale è stato composto. E il famoso sogno di Schumann, che noi abbiamo sentito spesso, per esempio, suonare in chiesa un matrimonio, ecco, questo è il sogno di Schumann, ecco, il sogno di Schumann, che non è musica di chiesa assolutamente, ma non è neanche sogno, perché il titolo di questo brano è Träumerei, Schumann era tedesco, quindi è un titolo tedesco, e in tedesco Traum vuol dire sogno, il sogno di chi dorme, ma Träumerei, che è il titolo reale di questo brano, vuol dire fantasticheria, cioè sogno a occhi aperti, non il sogno di chi dorme, ma il sogno a occhi aperti, la fantasticheria. E siccome questo Träumerei è un brano che Schumann ha scritto nell'insieme di un album che è chiamato Scene infantili e che è dedicato alla psicologia infantile, qui Träumerei vuol dire la fantasticheria del bambino, che io ho 9 nipotini e mi capita spesso di osservare un nipotino che si ferma e sta lì a pensare forse a cosa costruire con la ghiaia che ha davanti o cosa disegnare col foglio che ha davanti. È assorto. Cioè lavoro di fantasia, la fantasticheria, no? Ecco, il bambino che fantastica. Ecco, questa composizione intitolata Kinderscenen, cioè scene infantili, è una serie di quadretti pianistici che Schumann, che era padre di famiglia, ebbe 8 figli, e che amava molto i bambini, scrisse proprio per i bambini, ecco, osservando i bambini. vi faccio sentire allora questo sogno, e che è seguito subito da un quadretto invece molto diverso, che è intitolato
Il caminetto.
Ecco, è intitolato Davanti al caminetto. Davanti al caminetto, quando c'è il fuoco che crepita, i bambini sono affascinati. Il fuoco è uno spettacolo. È uno spettacolo per tutti i sensi, fuorché per il gusto. È uno spettacolo per gli occhi, è uno spettacolo per le orecchie, gli scoppiettii. È uno spettacolo per il tatto, perché il calore, no? È uno spettacolo veramente per tutti i sensi. E quindi il bambino è affascinato davanti al fuoco, queste lingue fantasiose che si succedono, le scintille che vanno su per la cappa del camino, insomma, il calore che si diffonde, insomma, il legno che scoppietta. Ecco, ascoltiamo come ha descritto brevemente questo quadretto davanti al caminetto, il bambino assorto davanti al caminetto.
Prima però c'è il sogno.
Ecco, facciamo il sogno adesso, scusate. Ecco, sogno e poi il caminetto. Fantasticheria, Troilmai. Ecco allora il caminetto, davanti al caminetto. Thank you. salto le altre cose e voglio farvi sentire come chiusura un brano straordinario, a mio avviso, di Schubert. Schubert, vi ho detto, è il primo dei grandi romantici, ebbe una vita molto, molto infelice e morì a 31 anni, e molto infelice perché suo padre, che era una persona molto severa, faceva il maestro elementare a Vienna, avrebbe voluto che facesse il maestro elementare anche lui, e lui invece si è portato la musica, la poesia, e a un certo punto ci fu un contrasto profondo. Questo padre poi era un tipo molto rigido anche dal punto di vista religioso, direi di un bigottismo proprio, per cui a lui interessava la forma, il formalismo, non la sostanza. Pensate che a un certo punto, quando la madre di Franz era morente, avevano rotto i rapporti padre e figlio, e il padre vietò a Schubert di entrare nella casa paterna per dare l'estremo saluto a sua madre. Questo per dire la violenza, ecco, di quest'uomo, no? Per cui la fede di Schubert, che aveva avuto, ma anche una vita parrocchiale discretamente inserita, ecco, aveva scritto anche delle messe giovanili per la sua parrocchia, era una parrocchia di Vienna, e direi mise in crisi profondamente la sua fede, ecco. E io vorrei farvi sentire un brano che Schubert ha scritto negli ultimi mesi di vita, è stato pubblicato postumo, ed è un quintetto per archi, cioè c'è un quartetto con due violini, una viola e un violoncello, e in più un quinto strumento che è un secondo violoncello, il quale nel brano che vi farò sentire, che è il secondo tempo di questo quintetto, ha soltanto la funzione di pizzicare le corde del violoncello come commento a ciò che suonano gli altri quattro strumenti. E questo pizzicato è come un singulto. Ecco, è proprio una sofferenza, è l'espressione di una sofferenza interiore molto profonda. Noi sentiremo questo secondo violoncello, i pizzicati sono di un grande violoncellista morto qualche anno fa, Rostropovich, uno dei più grandi violoncellisti del Novecento, e questo io la sento come, la vivo come una preghiera laica di questo giovane Schubert, che è stato messo in crisi nella vita dalla situazione crisi di fede, e che scrive, compone questo brano negli ultimi mesi di vita, in cui c'è questa preghiera. È una preghiera che sale accompagnata dai singulti di questo pizzicato del secondo violoncello. Ascoltiamo. Thank you. non è musica sacra, ma un suono sua anima di sacerdotà. Chiudiamo così. A titolo informativo vi dico solo ciò che ho saltato. Volevo farvi sentire Chopin, Mendelssohn e Palestrina. Ecco, abbiamo saltato questi tre.
Penso che avevo ragione questa mattina quando invitavo, ma siamo in un tipo di cultura in cui di bello la domenica c'è solo la litizzetto.